non farebbe che aggravare una situazione che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi anzi, si è andata deteriorando, prima di tutto perché un fallimento dei nuovi governi che si sono avvicendati non soltanto in Tunisia, ma anche in Egitto, due paesi protagonisti della primavera araba di 2 anni fa, e non essere riusciti a invertire la rotta dal punto di vista economico, risanare l'economia, avviare un processo virtuoso di lotta alla corruzione, insomma dimostrare che il nuovo governo aveva realmente intenzione di non seguire le orme delle dittature precedenti e quindi giustificare la propria esistenza. Alcune aree, alcune regioni della Tunisia lamentano esattamente gli stessi problemi economici e sociali che sono stati all'origine della rivoluzione dei Gelsomini.
Tra i dati di questo quadro economico negativo c'è quello della disoccupazione.
Infatti, il tasso di disoccupazione nel 2011 ha superato il 18% e quel che è peggio tra i giovani ha raggiunto addirittura il 40%. Nel frattempo il costo della vita è cresciuto del 4,4% circa rispetto all'anno precedente e il deficit della bilancia commerciale è salito. Insomma, in sostanza, tra il 2011 e il 2012 la situazione economica, come dimostrano le proteste sempre più frequenti, gli scioperi, i sit-in e via dicendo, non solo non è migliorata, come si sperava, ma è peggiorata. Il settore turistico ha registrato una flessione ed è questo un dato tra i più allarmanti.
Professoressa Bano, quali sono le forze politiche che sono protagoniste in questa fase istituzionale della Tunisia?
Da un lato la coalizione al potere e Ennahda, il partito islamista, e dall'altro un'opposizione che però stenta a far sentire la propria voce e a ottenere quello che tutti speravano, o perlomeno tutti coloro che in queste rivoluzioni hanno creduto speravano, e cioè un processo di democratizzazione reale del paese, come dicevo prima e lo sottolineo perché è veramente essenziale, soprattutto interventi in campo economico che permettano a questo paese di risolvere un problema cruciale, e cioè quello di una popolazione giovane, una maggioranza di popolazione giovane, senza prospettive, senza lavoro, senza un futuro. Si deve aggiungere, anzi sottolineare poi, che l'altro punto debole di questo governo, e questo sta diventando sempre più evidente, si dimostra debole anche per quel che riguarda la tutela dei diritti umani. L'opposizione di cui stavamo parlando insiste giustamente e anche fuori dal paese, la comunità internazionale guarda con molta apprensione la possibilità che il partito al potere, Ennahda, si riveli anche negativo per quel che riguarda la tutela dei diritti umani. Già ci sono dei segnali di arretramento sotto questo profilo. Pensiamo per esempio alla contestata nuova Costituzione che è molto ambigua sul ruolo essenziale, fondamentale della donna.
Ecco, professoressa Bono, che cosa avrebbe potuto o potrebbe un governo tecnico più che un governo politico?
Un governo tecnico, teoricamente, se fosse veramente composto da persone competenti, dovrebbe avere gli strumenti e la facoltà, il potere di utilizzarli per avviare delle riforme strutturali sul piano economico e sul piano politico per concretizzare e rendere reali le riforme in senso democratico.